Siamo tutti persuasi che l'uomo è composto di anima e corpo. Del corpo se ne occupa la medicina e dell'anima se ne occupa la religione e per un altro verso la psicologia. La domanda che ci poniamo è vera questa impostazione? E ancora, come si è giunti a questa concezione dell'uomo? E qui dobbiamo incominciare dall'inizio. La parola psiche la incontriamo in Omero con riferimento all'ultimo respiro. Psychein, infatti, è un verbo greco che significa respirare. E anche la parola corpo, in greco soma, era riferita unicamente al cadavere. Nel senso che il corpo vivo per Omero era un corpo nominato a partire dalle sue membra e dai suoi gesti, per cui Omero parla di gambe, di braccia, del timo, del diaframma. Dice per esempio che Ettore presentì l'arrivo dei cavalli di Midone con il timo e il diaframma. E quando Ulisse va nell'Ade e incontra l'ombra di sua madre, dice Omero, per tre volte tentò di abbracciarlo, ma questa ombra gli trasvolò in fra le braccia, perché i morti più ossa non hanno, né nervi, né muscoli. E questa è la situazione concepita da Omero, per cui l'uomo è solamente corpo vivente, corpo che espressivo, corpo che non è rappresentativo di uno scenario che si svolge alle sue spalle, che sarebbe ad esempio l'anima. L'ira di Ulisse non è un evento psichico, è un evento fisico. Ulisse, balzato sull'alto limitare, coi lombi sporchi di sangue, con le braccia agile e forte, con l'arco e la faretra, ecco, questa è l'ira. Il corpo è espressivo, non rappresentativo di uno scenario psichico o che si svolge nell'interiorità dell'uomo. Questa concezione omerica l'abbiamo citata perché verrà ripresa nel Novecento da una corrente fenomenologica divenuta poi psichiatrica anche, che si chiama fenomenologia. Il corpo è in relazione al mondo, riceve gli stimoli del mondo, noi non siamo al mondo come tutte le cose che pure sono nel mondo, ma siamo al mondo come coloro che hanno un mondo, e in questa interazione corpo e mondo è la concezione omerica, che non ha bisogno di nessun elemento psichico. La parola psiche e di conseguenza la sua divisione dal corpo viene introdotta sempre in ambito greco dagli orfici. Gli orfici sono una setta religiosa che ritengono il corpo una prigione dell'anima e concepiscono l'anima come una scintilla divina, un principio divino, imprigionato dal corpo, da cui si deve sostanzialmente liberare per fare a meno del peso della materia. L'anima infatti è agile, si muove, non è obbligata dalla fisicità a occupare un certo tempo e un certo spazio. Per raggiungere questa dimensione animica, disgiunta dal corpo, bisogna sottoporre il corpo a digiuni, penitenze, e attraverso l'esaustione, la mortificazione del corpo, l'anima diventa sempre più viva e agile. Questa concezione orfica viene successivamente ripresa da Platone, il quale dice: forse non avevano del tutto torto coloro che ritenevano essere il corpo, in greco soma, la tomba, in greco sema, dell'anima. Bene, l'anima che noi pensiamo sia stata introdotta dalla tradizione religiosa in realtà è stata introdotta nella cultura occidentale da Platone. Però bisogna capire bene perché Platone ha introdotto o ha avuto bisogno di introdurre la nozione di anima. Platone era interessato a costruire una conoscenza universale e valida per tutti. E una conoscenza universale e valida per tutti non poteva essere costruita sulla base delle sensazioni corporee. Giusto per fare un esempio, se siamo in più persone e dovessimo decidere che temperatura c'è in un certo ambiente, ciascuno risponderebbe a partire dalle sue sensazioni corporee e avremmo tante temperature quante sono le sensazioni del corpo di ciascuno. E allora dice, su questa base noi non possiamo costruire un sapere oggettivo e valido per tutti, un sapere universale. Bisogna procedere, dice Platone, per numeri e idee. Le chiamava idee, noi le possiamo chiamare con un linguaggio più moderno costrutti della mente, costrutti matematici, valori universali, e per questo il corpo non serve, anzi è un ostacolo. E qui Platone, riprendendo la tradizione orfica, dice che il corpo va mortificato, le passioni vanno contenute, perché i corpi si modificano, non danno sempre le stesse informazioni, noi cresciamo, siamo soggetti a passioni, ci ammaliamo e se dovessimo fidarci del corpo non giungeremmo ad un sapere oggettivo e valido per tutti. E allora Platone teorizza l'esistenza dell'anima. Quello che voglio sottolineare è che l'anima di Platone non ha a che fare con problemi religiosi o con problemi di salvezza, ha a che fare con problemi di conoscenza. Se vogliamo pervenire ad una conoscenza universale dobbiamo lavorare con i costrutti della mente e non con le sensazioni corporee. Organo di questi costrutti della mente è appunto l'anima. La tradizione religiosa occidentale ha le sue radici nel mondo ebraico, nella tradizione giudaica, e anche il mondo giudaico, al pari di Omero, non aveva nessuna ipotesi dualistica, non concepiva l'uomo composto da anima e corpo, non c'era un dualismo antropologico, c'era piuttosto un dualismo cosmico. I due nella tradizione giudaica sono l'uomo e Dio, che possono stare in opposizione o in alleanza, ma l'uomo è corpo e nient'altro che corpo. È successo però un equivoco, che quando la Bibbia è stata tradotta in greco, una paroletta aramaica, la parola nefesh, è stata tradotta in greco con psyche. Le traduzioni non sono semplicemente delle trasposizioni linguistiche, ogni parola si porta con sé tutta la tradizione che l'ha costituita, confermata. E allora questa parola aramaica, nefesh, tradotta con la parola psyche, si è portata dietro tutta la cultura greca e particolarmente la cultura platonica, che aveva impostato il dualismo anima e corpo. Parola nefesh, basta considerarla nei suoi contesti, si capisce benissimo che non ha niente a che fare con l'anima. Dice per esempio il Salmo, legarono i miei piedi in ceppi e in catene misero la mia nefesh, evidentemente qui la nefesh è la gola. Il popolo ebreo si lamenta presso Yahweh, che gli fornisce come alimento da troppi anni la manna, e dice che la mia nefesh è nauseata dalla manna, evidentemente non è l'anima, ma è di nuovo la gola. Dice ancora il libro del Levitico che il Nazireo, colui che si appresta a diventare sacerdote, non deve toccare la nefesh met degli animali. Met vuol dire morto, nefesh met vuol dire l'anima morta, quindi l'anima poteva anche morire, sì, ma nel senso che questa nefesh non è l'anima, l'anima morta è il cadavere, il sacerdote non poteva toccare il cadavere impuro dell'animale. Ancora la tradizione giudaica dice occhio per occhio, dente per dente, nefesh per nefesh. vita per vita. E ancora non dice muoia Sansone con tutti i filistei, ma muoia la mia nefesh con tutti i filistei. Quindi la nefesh è la vita dell'uomo. Il suo corpo vivente, con tutto il corredo di indigenza, di mancanza, di necessità del soccorso divino, ma il corpo umano. La stessa tradizione ebraica che prevede una punizione per 7 generazioni è giustificata dal fatto che l'anima non sopravviveva al corpo e quindi se uno compiva un'ingiustizia e non veniva punito nella sua vita, sarebbero stati puniti i figli e i figli dei figli, per cui nell'ambito delle generazioni si sarebbe costituita la giustizia. Ma questa cadenza è giustificata dal fatto che non c'era una sorta di sopravvivenza dell'anima sottoposta al giudizio di Dio. Quando la Bibbia è stata tradotta in greco e la parola nefesh è stata sostituita con la parola greca psiche, la parola psiche si è portata dietro la tradizione greca e si è cominciato a pensare in modo dualistico, per cui il dualismo anima e corpo, di cui tutti siamo convinti, probabilmente in modo improprio, deriva da questa configurazione linguistica. Lo stesso Paolo di Tarso era assolutamente convinto, e qui entriamo in area cristiana, era assolutamente convinto che i cristiani non sarebbero morti. Dopo che Cristo era risorto, Paolo dice: o morte, dov'è il tuo pungiglione? E segnala ai Tessalonicesi, nella prima lettera ai Tessalonicesi, che i cristiani non sarebbero morti, ma sarebbero stati assunti in cielo. Gli comunicano però che anche i cristiani muoiono. E allora Paolo di Tarso trasforma la sua concezione dicendo: se sono morti, risorgeranno. Cosa vuol dire risorgeranno? Dice Paolo: con un corpo pneumatico, pneumaticos soma, un corpo pneumatico. Quindi non un'anima immortale, ma una resurrezione di un corpo pneumatico, fatto d'aria, spirituale, se vogliamo oggi tradurlo, anche se la parola spirito è molto equivoca. Anche i cristiani, peraltro, nel loro atto di fede, il credo, non credono nell'immortalità dell'anima, ma credono nella resurrezione dei corpi. Il grande ideatore dell'anima è Agostino. Agostino recupera la concezione dualistica di Platone e, come istituisce 2 città, la città terrena e la città celeste, così istituisce l'uomo composto di anima e di corpo. Naturalmente è molto più facile pensare che dopo la morte sopravviva l'anima di quanto non sia facile pensare che i corpi risorgano. E questa impostazione dualistica che Agostino, persona molto colta, che aveva studiato bene il neoplatonismo e anche Platone, desume dalla filosofia di Platone la nozione dualistica di anima e di corpo. Però fa un piccolo spostamento che diventerà radicale e decisivo nella storia dell'Occidente, ovvero questo dualismo e questa introduzione della parola anima in Agostino non è più richiesta da un'esigenza di conoscenza, ovvero dal bisogno di costruire un sapere universale e oggettivo, ma risponde invece all'esigenza della salvezza. Si sposta cioè il problema dell'anima dalla conoscenza, dove Platone l'aveva istituito, alla salvezza, dove i cristiani trovano il senso del loro destino sulla terra. Da Agostino in poi si è persuasi, almeno in Occidente, di essere composti di anima e di corpo. ma mi preme sottolineare che la dimensione dell'anima non nasce nella tradizione giudaico-cristiana, nasce nella tradizione greca. Del resto il cristianesimo è sempre stato una religione dei corpi. Dio si fa carne e subisce tutta la vicenda corporea che noi conosciamo dalla nascita alla morte. Tutta l'arte cristiana è tutta un'arte di corpi. Delle religioni monoteiste, sia l'ebraismo sia il musulmanesimo, non hanno nessuna rappresentazione dell'anima nei loro templi, sinagoghe, moschee, ma solo versetti della Bibbia o del Corano. È solo la religione cristiana, come religione dell'incarnazione, a rivalutare i corpi e introduce questa figura dell'anima giusto per garantire la sopravvivenza. Questa dimensione dura dal 400 dopo Cristo al 1500-1600 con la nascita della scienza moderna. La nascita della scienza moderna è contrassegnata da nomi come Cartesio, Bacone, Galileo. E Cartesio compie un'operazione fondamentale che consiste nel ridurre il corpo a organismo. Qui mi da fare qualche riflessione. Che cos'è un corpo e che cos'è un organismo? Un corpo, chiamiamo corpo il nostro essere al mondo, sollecitati dalle cose del mondo, che rispondono alle cose del mondo. Chiamiamo organismo invece quella sommatoria di organi di cui si occupa sostanzialmente la medicina. Sono due concetti radicalmente diversi. La lingua tedesca usa persino due parole diverse. Il corpo impegnato in un mondo lo nomina Leib, mentre il corpo ridotto a organismo, come è visualizzato dalla scienza medica, lo nomina Körper, o addirittura Körperding, il corpo ridotto a cosa. Giusto per farci capire, se io vado da un medico per una visita oculistica, i miei occhi sono dei veicoli di comunicazione, e così pure lo sguardo del medico è un altro veicolo di comunicazione. Questo è Leib, questo è corpo vivente, impegnato in un mondo, in relazione ad altri. Poi, non appena il medico ispeziona il mio occhio non è più un veicolo di comunicazione, non è più sguardo, divento un oggetto osservato. Allora, in questo momento, il mio occhio diventa Körper, diventa organismo, diventa cosa. Ecco, questa trasposizione è una trasposizione decisiva per la nascita della psicologia, e spiegheremo anche il modo e il perché. Interessante a questo punto riuscire a capire questa visione duplice del corpo, quello impegnato nel mondo che è corpo vivente e quello invece ridotto a cosa, ispezionabile dalla scienza medica, che è propriamente l'organismo. E che cos'è il corpo, dice Cartesio? Come si fa ad avere una nozione con idee chiare e distinte del corpo? E che significa chiare e distinte? Per Cartesio erano chiare e distinte le idee della fisica, perché la fisica si esprime per quantità, misura, numero. E allora noi dobbiamo leggere il nostro corpo non in base alle nostre sensazioni, ai nostri vissuti, ma in base all'anatomia, alla circolazione dei liquidi, alla trasmissione del sistema nervoso, cioè a un corpo ridotto a cosa. Thank you. Quando la principessa palatina di Svezia dice a Cartesio: ma guarda che io ho una sensazione del mio corpo anche a prescindere dalle idee chiare e distinte, tra parentesi, a partire dalle leggi della fisica, Cartesio gli risponde: vedo che nonostante il suo rango lei pensa come il popolo. Il popolo pensa infatti che il nostro corpo coincida con la nostra soggettività, pensa che noi siamo sostanzialmente corpo. Io non dico ho un corpo stanco, dico sono stanco, perfetta coincidenza del mio io con il mio corpo. Il mio corpo è impegnato da un mondo, si modifica secondo degli ambienti che frequenta, è sollecitato dal mondo, risponde agli stimoli del mondo, ha un mondo, questo è il corpo vivente. Quando dovesse capitare a qualcuno di andare in un ospedale, lui va non tanto come soggetto, non tanto come biografia, va come un semplice rappresentante d'organo collocato in reparti che sono definiti dalla patologia degli organi. E quando i malati si lamentano della scarsa umanità dei medici, chiedono ai medici di occuparsi dei loro vissuti, della loro biografia. Ma è una domanda impropria, vuole essere logici, perché il medico deve occuparsi sostanzialmente del corpo ridotto a cosa, ovvero del semplice organismo, a prescindere dai vissuti, dai dolori, dalle configurazioni patologiche. Ma chiunque di noi vada a fare una visita medica, cosa dice al medico? Fa una narrazione dei suoi sintomi, dei suoi dolori. Il medico l'ascolta, ma nell'ascoltare il medico che cosa fa? Compie un'opera di traduzione, traduce il dolore, che è un fatto soggettivo, nella ricerca di un male, che è un fatto oggettivo, organico, ispezionabile scientificamente. Ecco, se riusciamo a capire queste cose, allora abbiamo capito che il corpo è giocato su un duplice registro. La scienza fa benissimo a ridurre il corpo a organismo, facciamo malissimo noi a ritenere che il nostro corpo sia l'organismo. Perché una volta che abbiamo ridotto il nostro corpo a organismo, tutto quello che non si spiega su base organica dovrà essere assegnato ad un altro sapere. E questo altro sapere si chiama psicologia. Nel 1600-1700 nasce la prima scienza psicologica, che è la psichiatria. La psichiatria di per sé non è una scienza, perché iatria vuol dire cura della psiche. Dell'anima si era detto tutto, che era mortale, immortale, che sopravviveva l'uomo, che non sopravviveva. Nel 700 si comincia a dire che l'anima poteva anche ammalarsi. Solo che dove la mettiamo questo sapere dell'anima che non si lascia sottoporre a idee chiare e distinte, ovvero alle leggi della fisica? E allora la prima formulazione della scienza psichiatrica porta questa etichetta molto molto indicativa. Si collocano in un ambito che viene denominato morbus sine materia, malattia senza riscontro organico. Se per esempio si assiste ad un catatonico che sta 24 ore sulla punta di un piede senza nessuna giustificazione dal punto di vista organico, che ispezionato ha la stessa muscolatura di una persona sana e riesce a compiere un'operazione effettivamente non rubricabile nel mondo della vita, costui è malato, ma non avendo riscontro organico non può essere ispezionato dai medici, i quali non hanno nessuna categoria fisica e chimica per giustificare questo atteggiamento. E allora viene collocato nella scienza denominata malattia senza riscontro organico, morbus sine materia. Questa scienza verrà successivamente denominata psichiatria, che è la prima scienza psicologica che nasce rispetto alla psicologia propriamente detta e rispetto alla psicoanalisi. Perché nasce prima la psichiatria? Perché i pazzi creano un fastidio sociale, perché disturbano, perché sono pericolosi, perché creano diffidenza, perché non si sa come comunicare con loro, ma soprattutto perché rappresentano un rischio sociale, per cui vengono messi nei carceri insieme ai delinquenti. Fu uno psichiatra francese, Pinel, uno spagnolo, Esquirol, e un italiano di nome Chiarugi, i quali ritengono che sia opportuno separare i pazzi dai delinquenti. In base a quale principio? In base al principio che i pazzi possono sì fare le stesse azioni dei delinquenti, ma proprio perché sono pazzi, non lo possono fare come insegna la religione a proposito del peccato, con piena avvertenza e deliberato consenso. I pazzi non sono particolarmente consapevoli delle loro azioni e le loro azioni non sono il prodotto di una volontà che ha deciso di compierli. E allora noi vediamo che queste due categorie religiose intervengono nella scienza psichiatrica e vengono utilizzate per separare delinquenti e pazzi. Una separazione più formale che radicale, perché dove vengono collocati i pazzi? In altrettante prigioni che si chiamano manicomi. Però già questa distinzione rappresenta un significativo progresso. La scienza psichiatrica nasce nel Settecento e nell'Ottocento nasce la scienza psicologica. E diciamo che la scienza psichiatrica nasce in maniera difensiva, il suo scopo non è tanto di conoscere la malattia, non si avevano gli strumenti, nasce semplicemente come reclusione dei folli in maniera tale che non creassero dei disturbi sociali. Quindi è una scienza difensiva, non una scienza che conosce, una scienza che cautela la società da eventuali fenomeni spiacevoli che possono accadere ad opera dei folli. Nell'Ottocento nasce la psicologia propriamente detta. La psicologia prima era una parte della filosofia. Le scienze psicologiche erano incluse nell'ambito della filosofia dall'epoca di Platone, Aristotele, fino ad arrivare all'epoca di Kant, che nell'antropologia pragmatica costruisce delle tipologie patologiche che costituiranno la base per la costruzione di tutti i manuali di psichiatria dell'Ottocento. La psicologia si trova in una difficoltà non indifferente e tuttora non risolta. Perché? Per essere scientifica deve trattare l'uomo come un oggetto e guardarlo come si guardano tutte le cose di laboratorio. Ma una volta che l'uomo viene oggettivato è guardato come una cosa da laboratorio, abbiamo ancora a che fare con l'uomo oppure no? Naturalmente tutti quanti noi possiamo fare l'esperienza come la spontaneità della nostra vita, i nostri comportamenti vengono per esempio modificati sotto osservazione. Se uno ci guarda non siamo più liberi nei nostri comportamenti alla stessa maniera di come lo siamo quando uno non ci guarda. Se poi questo sguardo è lo sguardo della scienza, è chiaro che considerato da un punto di vista oggettivo con gli strumenti dell'osservazione scientifica, l'uomo non dà le stesse risposte che darebbe libero nel mondo della vita. E allora la psicologia, per salvarsi da questa contraddizione, che cosa ha fatto? Ha fatto due operazioni. Primo, occupiamoci solo delle facoltà umane. Si intendono per facoltà l'intelligenza, la memoria, la motivazione, l'apprendimento, l'emozione, e si costruiscono degli studi intorno a queste figure. Dopodiché la psicologia non sa dir nulla della mia memoria, delle mie emozioni, perché la sua lettura è semplicemente una lettura delle facoltà e non delle modalità con cui queste facoltà si esprimono in ciascun individuo. Del resto lo stesso Aristotele aveva già avvertito che dell'individuale non si dà sapere, perché il sapere o riguarda la generalità dei soggetti o non è un sapere. Una legge scientifica vale per tutti i casi che essa rappresenta e non per il singolo caso. Per cui la psicologia si trova di fronte a una seconda difficoltà. Lei può parlare di che cos'è l'intelligenza, ma non sa nulla della modalità con cui la mia intelligenza si esprime. Può parlare dell'emozione, ma non sa nulla della modalità con cui io mi emoziono. E allora, sotto questo profilo, la psicologia è, come ben diceva Husserl nel Novecento, afflitta da un grosso enigma. O diventa scientifica, ma in questo caso non possiede più la conoscenza degli individui, oppure promuove una conoscenza degli individui, ma proprio perché la conoscenza degli individui è diversa da individuo a individuo, non può esprimere nessuna legge universale e come tale non può essere scientifica. Un percorso che può essere considerato un tentativo di mediazione tra le istanze della scienza e le istanze della conoscenza individuale è rappresentato dalla psicoanalisi di Freud. Qui non è il caso di dire se la psicoanalisi è vera o falsa, se è superata o non è superata. È interessante prima considerare la sua genesi. Come si fa a conoscere l'individuo attraverso un sapere che, anche se non è super validato, è comunque un sapere applicabile a tutti gli individui, e questa mi pare un'istanza molto significativa. E in secondo luogo, la psicanalisi è diventata sostanzialmente una dimensione fortemente culturale, tutti quanti utilizziamo le parole inconscio, regressione, sublimazione, e sotto questo profilo il fenomeno è esistito, vero o falso che sia, è interessante che ha determinato una cultura e una visione del mondo. Da dove nasce la psicanalisi? Nasce da un filosofo che si chiama Schopenhauer. Lo dice Freud stesso. La psicanalisi non l'ho inventata io, ma l'ha inventato un filosofo nei confronti del quale non è stata sollevata nessuna obiezione, perché le teorie filosofiche non incidono in ambito scientifico e non creano particolari discussioni al di fuori che tra filosofi, mentre quando le stesse cose che diceva Schopenhauer le dico io e per giunta sopportate da riferimenti clinici, allora si scatena l'universo mondo contro le mie teorie. Così scrive Freud in una bellissima pagina in onore di Schopenhauer. Che cosa aveva detto Schopenhauer? Aveva detto che in ciascuno di noi ci sono due soggettività. Una soggettività è costituita dalla specie, la quale bada alla propria autoconservazione e utilizza gli individui come semplici strumenti per la sua autoconservazione. Fornisce agli individui la sessualità per la procreazione e la aggressività per la difesa della prole. Queste due pulsioni vengono conferite per un certo arco della vita e poi, man mano che queste pulsioni diminuiscono nella loro intensità, inizia un'età senile che alla specie non interessa proprio più. Gli interessi della specie non sono gli interessi degli individui. Noi non viviamo in funzione della specie, viviamo in funzione dei nostri progetti, delle nostre ideazioni, dei nostri sogni, dei nostri sguardi verso il futuro, del concetto che abbiamo di noi, e tutto questo repertorio viene chiamato da Schopenhauer rappresentazione. Noi ci rappresentiamo un mondo che tenta di sfuggire alla ipotesi mortificante per la condizione umana, che è quella di essere al pari degli animali, al pari delle piante, puri funzionari della continuità della specie. Freud riprende questo concetto e ne è perfettamente consapevole dell'offesa narcisistica che produce all'umanità, anzi lui dice che negli ultimi 3 secoli l'umanità ha subito 3 attacchi narcisistici. Il primo ad opera di Copernico, che ha fatto sapere agli uomini che la terra che abitano non è il centro dell'universo. La seconda offesa gliela ha procurata Darwin, dicendo che l'uomo non è tanto una creatura di Dio quanto un frutto dell'evoluzione. La terza offesa narcisistica la assegna la psicanalisi, dicendo che l'io non è padrone in casa propria. Del resto noi nasciamo e moriamo non per decisioni del nostro io, ma semplicemente per puro accadimento della specie, per puro accadimento della natura. Lo stesso Goethe parlava della natura come di una danzatrice folle che nella sua danza sfrenata teneva tra le braccia, tra le dita, appesi al suo corpo gli umani, e nella sua danza sfrenata li perdeva senza alcuna preoccupazione, senza alcuna memoria, senza alcuna attenzione. La natura è sostanzialmente indifferente alla condizione umana e gli uomini si trovano, per poter vivere, a dover creare mondi, scenari, progetti, immaginazioni, per non percepirsi come semplici strumenti della continuità della natura e della specie. Qui i greci avevano intuito l'essenza del tragico e Freud, riprendendo queste configurazioni, concepisce la psiche umana ripartita tra le esigenze della specie, che lui nomina inconscio. Inconscio è un aggettivo, vuol dire che ciò a cui noi non pensiamo mai. Non pensiamo mai di essere dei semplici funzionari della specie. Nell'inconscio ci sono 2 pulsioni fondamentali, che sono la sessualità e la aggressività. La sessualità per la procreazione, l'aggressività per la difesa della prole. Anche nella seconda parte della sua vita, quando Freud riformula la teoria psicanalitica, mantiene questi 2 principi, che nomina con la parola eros, o pulsione di vita, e thanatos, pulsione aggressiva, distruttiva e di morte. Noi nasciamo e viviamo finché la pulsione di vita ci sorregge, e poi con la nostra pulsione di morte provvediamo anche a congedarci da questa vita. Queste 2 pulsioni vengono collocate da Freud nell'inconscio, inteso come ciò intorno a cui non operiamo alcuna riflessione. Poi c'è l'io, e l'io lo conosciamo, è il nostro mondo, è il nostro modo di vivere e di essere, è ciò che ci accompagna e a cui anche ci affezioniamo, al punto che forse nel congedo della morte uno dei grandi dolori è anche quello di aver abbandonato quell'io a cui in qualche modo per tutto il corso della nostra vita ci eravamo affezionati. A fianco però della soggettività della specie e della soggettività dell'io, Freud colloca anche una terza soggettività, che è la società. La società ha delle esigenze che chiedono una sorta di contenimento del mondo pulsionale. È evidente che se uno ha una pulsione sessuale non è che può comportarsi saltando addosso all'oggetto della propria pulsione. La società non potrebbe vivere se tutti scatenassimo indiscriminatamente sessualità e aggressività. Freud dice: se lo potessimo fare, noi saremmo felici. Per Freud la felicità è propriamente la piena esplicazione delle pulsioni. Ma questo non ci consente di vivere in società, in comunità. E siccome l'uomo è un animale sociale, deve contemperare le proprie pulsioni per consentire una convivenza possibile. E questa convivenza possibile richiede un sacrificio. Freud dice: abbiamo barattato una parte di felicità per un po' di sicurezza. Noi usciamo per le strade abbastanza sicuri di non essere aggrediti, né sessualmente né fisicamente, abbastanza, perché i tempi prevedono anche queste cose, anche se misura minore di quanto forse non fosse accaduto nell'antichità. E però questo sta a dire che le esigenze della società contraddicono le esigenze della specie, ne chiedono una limitazione. E allora la società interiorizzata, le leggi sociali interiorizzate, quando vengono interiorizzate, costituiscono la terza soggettività che c'è in noi, per cui noi siamo pulsioni, siamo io e siamo società interiorizzata, che segue le norme, le leggi, le regole dei comportamenti. Queste tre soggettività sono tra di loro in conflitto, soprattutto la soggettività pulsionale che risponde alle esigenze della specie e la soggettività sociale da noi interiorizzata. Queste due soggettività sono in conflitto e il nostro io deve tenere l'equilibrio tra queste due soggettività antitetiche. Quando si dice che una persona è equilibrata, si intende dire che l'io riesce a regolare le istanze della società con le istanze della specie, le pulsioni con le regole che ne limitano l'esplicazione. E l'io a questo punto non è padrone in casa propria, visto che ci sono altri due abitanti, e soprattutto l'io, finché riesce a mantenere ad una certa distanza e in una certa contemperanza queste altre due configurazioni, lo chiamiamo equilibrato o, se preferiamo, nevrotico, nel senso che nessuno di noi è in perfetto equilibrio. Se invece questi due scenari, quello sociale e quello pulsionale, divorano tutto lo spazio dell'io, allora a questo punto abbiamo la psicosi, o come dice il linguaggio comune, la follia. Bene, che dire a questo punto di questi scenari psichiatrici, psicologici e psicoanalitici? Se ci facciamo caso, sono tutti dei derivati dalla tradizione prima platonica e poi religiosa, nel senso che sono considerati eventi della psiche, ovvero eventi dell'anima. Eventi dell'anima. Ma allora cosa vuol dire? Che la psicologia vive interamente all'interno dello scenario categoriale del mondo religioso. Tutto ciò avviene nell'interiorità dell'uomo. Anche il linguaggio comune parla di interiorità, parla di ciò che ha dentro un uomo. Questa persona mi piace per quello che ha dentro, ma dentro, e cosa c'è? Cos'è questo dentro? Questo dentro si chiama anima o si chiama psiche. Ma davvero abbiamo bisogno di questo dentro? Davvero la psicologia può continuare a pensarsi come una scienza altra rispetto alla corporeità? Davvero dobbiamo continuare a pensarci in maniera dualistica, come composti di anima e di corpo? Questo problema se lo pone la filosofia, una filosofia del Novecento che prende il nome di fenomenologia. I personaggi di riferimento sono Husserl, Heidegger, Jaspers, il quale era anche psichiatra, e da Jaspers nasce una corrente psichiatrica denominata fenomenologica, che ha i suoi rappresentanti in Binswanger, Minkowski, in Inghilterra Laing e Cooper, in Francia Foucault e in Italia Basaglia. Bene, che dice la fenomenologia? Dice che non abbiamo bisogno, per spiegare l'uomo, di un inconscio. Innanzitutto perché se l'inconscio è inconscio non è verificabile. Secondo, non abbiamo bisogno di una interiorità per spiegare la condizione psicologica dell'uomo. Perché? Per una semplice ragione, che il modo nuovo con cui bisogna impostare le cose è non tanto un rapporto anima e corpo, quanto piuttosto un corpo e mondo. Ma attenzione, qui avviene una grossa differenziazione che abbiamo già evidenziato in occasione di Cartesio. Quando la psicologia parla di anima e corpo e addirittura arriva a fondare un sapere che si chiama psicosomatica e si viene a dire che gli effetti psichici hanno risultanze patologiche nel corpo o che le condizioni somatiche producono degli effetti psichici, e quando si parla di questi due scenari nel tentativo disperato e impossibile di trovare un'unità tra queste due configurazioni, perché si potrebbe dire per quale ragione se uno mi offende verbalmente io ho una vasodilatazione, cioè divento rosso, che cosa ne sa il mio sangue di un insulto verbale? Finché non si spiega questo, il tentativo di costruire un'unità tra anima e corpo è un tentativo disperato. Ma questo perché? Perché la psicologia continua a considerare il corpo alla stregua dell'organismo, cioè ha del corpo una concezione medica. La qualcosa va benissimo anche alla religione, perché così in questa maniera scienza e religione si possono dividere il territorio. Alla scienza si conferisce l'organismo e tutto quello che fuoriesce dalle manifestazioni organicistiche viene attribuito allo scenario religioso per un verso, quando si deve discutere di salvezza dell'anima, o psicologico per l'altro, quando si deve discutere di disagio mentale. Ma il corpo è davvero questo organismo? La risposta è no. Il nostro corpo è un corpo vivente che è nel mondo. E allora la fenomenologia che cosa fa? Invece di discutere di anima e di corpo, discute di corpo e mondo. Il mio corpo è aperto al mondo, riceve dal mondo i messaggi, gli stimoli, al mondo risponde. Come risponde? Dalla modalità con cui è impegnato, dall'ambiente che lo circonda, dagli affetti che ha ricevuto, dagli stimoli che lo colpiscono, ma è questa relazione il cosiddetto psichico. Una parola che la fenomenologia non usa mai, ma se proprio siamo affezionati alla parola psiche, diciamo che la psiche non è l'interiorità contrapposta all'organismo, la psiche è la relazione del nostro corpo col mondo. Se io mi trovo di fronte a un panorama stupendo con il mio corpo, ho una sensazione derivante da questa relazione. Se mi trovo di fronte a un fatto truce, ho una reazione determinata da questo fatto truce, ma non perché c'è una psiche che registra queste cose, ma perché il mio corpo è aperto al mondo, non è una cosa nel mondo, e proprio perché è aperto al mondo ed è suggestionato dal mondo e riceve le informazioni dal mondo, il mio corpo reagisce perché è nel mondo. Questo è il grande insegnamento della fenomenologia, un insegnamento per cui ciascuno di noi può constatare che il mio corpo definisce lo spazio, non lo spazio geometrico che interessa la scienza, ma lo spazio vissuto. Il mio corpo è l'assoluto qui di ogni là. da qui si diparte il mio spazio. Io non sono in cima all'universo a guardare il mondo come si guarda una planimetria. Io sono nel mondo e posso vivere solo a partire dall'apertura di spazio che si dischiude dalla mia corporeità. Il mio corpo, in ordine allo spazio, è l'assoluto qui rispetto a ogni là, è l'assoluto ora rispetto a qualsiasi allora. Questo è lo spazio vissuto, questo è il tempo vissuto. La parola vissuto è stata introdotta nella psicologia da Diltai, ripresa da Jaspers, e lo psichico deve riferirsi non allo spazio geometrico, non al tempo cronologico, ma al tempo vissuto. Uno studente che si annoia a scuola, per lui il tempo non passa mai; uno studente interessato, per lui il tempo passa velocissimo. Ed è questo tempo vissuto, registrato dal nostro corpo nella forma della noia o dell'attenzione, l'evento psichico, se questa parola la vogliamo conservare. Ma soprattutto possiamo constatare la verità dell'impostazione fenomenologica, che prevede, lo ripeto, non un rapporto anime-corpo, ma un rapporto corpo-mondo, con la grande variazione del concetto di corpo, non organismo, ma corpo vivente, impegnato in un mondo, concezione che peraltro era quella omerica. Lo possiamo constatare nei confronti della malattia. Quando uno è sano, non ha nessuna percezione del proprio corpo, coincide esattamente col suo corpo. E se lo dimentica. Perché? Perché ciò che lo impegna è un mondo e la relazione è corpo-mondo. Quando uno si ammala, il mondo sparisce, non è più un oggetto di intenzionalità e al limite neppure di interessi. Il suo corpo si separa dall'io, diventa qualcos'altro, prende il posto che quando si era sani aveva il mondo e diventa un oggetto di attenzione. Per cui nella malattia il mondo sparisce, il posto del mondo viene assunto dal nostro corpo, ridotto a organismo, e incomincia questo sguardo depersonalizzante per cui io non coincido più con il mio corpo, ma guardo il mio corpo come guardo a una cosa. Mentre quando sono sano il mio corpo coincide esattamente con me, io sono il mio corpo. Nella malattia si subisce una scissione che si riscontra per esempio nelle patologie schizofreniche, dove il mio corpo è là nell'albero del giardino, il mio corpo è là su quel paracarro, dove c'è questa scissione di anima e corpo, c'è la forma più tragica della patologia. Bene, l'Occidente è vissuto sulla scissione di anima e corpo, e quindi la sua impostazione dello scenario psicologico è una impostazione, potremmo dire, patologica. Husserl, che ha inaugurato la fenomenologia, apre le sue considerazioni cartesiane con questa bellissima frase: dobbiamo guardarci dagli errori seducenti introdotti da Cartesio e dai suoi successori. Gli errori seducenti è la riduzione del corpo a organismo, per cui tutto ciò che non si spiega su base organica viene attribuito ad una dimensione nuova che si chiama psiche. Ma la domanda che dobbiamo porci è: il nostro corpo è davvero quello che i medici individuano come organismo, oppure il nostro corpo nel mondo della vita non è riducibile a organismo? I medici fanno bene a fare questa riduzione, facciamo malissimo noi a ritenere che il nostro corpo sia quello descritto dalla scienza medica. Oggi la psicologia è considerata da una certa impostazione scientifica come una forma più o meno evoluta di letteratura. Può anche essere vero, e questo non significa che la letteratura non abbia fatto un gran bene all'umanità, insegnando ad esempio che cosa sono i sentimenti, cos'è la gioia, cos'è il dolore, che cos'è la noia, che cos'è la disperazione, che cos'è il suicidio. Si tenga conto che i sentimenti non nascono in natura, ma nascono in cultura. E la cultura ha sempre avuto bisogno di storie per insegnare i sentimenti. Per farci a una storia antica, ma la più vicina a noi, prendiamo per esempio la mitologia greca. L'Olimpo non è altro che una grande rappresentazione delle passioni umane. Zeus è il potere, Afrodite è la sessualità, Ares è l'aggressività, Atena è l'intelligenza, perché così, conoscendo le storie mitiche, si conoscono le proprie passioni e attraverso la conoscenza di queste storie si sanno nominare e se ne conosce il decorso. Quindi, anche se la psicologia fosse una scienza letteraria, in modo particolare la psicanalisi, bene, riconosciamo alla letteratura, oggi non abbiamo più miti, abbiamo però la letteratura, che è il luogo culturale dell'apprendimento dell'ordine sentimentale. Sentimento ci si arriva per cultura, perché per natura abbiamo solamente l'impulso a cui corrisponde un gesto. L'uomo però è un animale che ha il linguaggio e per esprimersi ha bisogno di parole e di significati relativi a queste parole. Oggi capita che molti giovani stiano male e non sappiano neppure nominare ciò di cui soffrono, perché non hanno più né miti né letteratura alle spalle che possa indicare loro che cosa sono i sentimenti. Detto questo, questa nuova scienza che si va configurando si chiama neuroscienza. Bene, la neuroscienza cosa fa? Traduce i nostri, quelli che fino ad ora erano considerati vissuti psichici, descritti se vogliamo letterariamente, li vede di verificarli a livello organico, a livello biochimico, in componenti del nostro cervello. E questo è del tutto legittimo e secondo me si fa anche molto bene a fare questo tipo di ricerca. Ma vorrei avvertire i neuroscienziati che con questo tipo di ricerca non si sono spostati di un millimetro dall'impostazione cartesiana che ha ridotto il nostro corpo a organismo e si va a cercare nell'ambito dell'organismo le ragioni della tristezza, le ragioni della felicità, le ragioni della depressione, le ragioni della mania, e ovvero tutto quello che finora era descritto in ambito psicologico, ora si tenta di descriverlo in ambito organicistico. Non solo Cartesio viene riconfermato in maniera significativa, ma viene anche riconfermata tutta la psichiatria dell'Ottocento, a partire da Griesinger, che nel 1844 scrive il suo primo grande trattato di psichiatria, primo in tutta Europa, in cui in epigrafe c'è scritto: le malattie della mente sono malattie del cervello. Naturalmente il cervello è corpo, non è anima. Il cervello è corpo. E allora noi vediamo che nel tentativo scientifico delle neuroscienze abbiamo il tentativo di riportare tutte le valenze psichiche in valenze corporee, con una concezione del corpo ridotto a puro organismo. Tutto ciò va bene? Va benissimo. Se a un depresso manca la serotonina, possiamo dargli la serotonina e il depresso forse torna in maniera più significativa ad essere meno triste di quanto non lo sia. Ma il problema psicologico, e qui torniamo a un tema molto, molto importante, non è mai generalizzabile, non è mai scientificizzabile. La mia depressione, il mio modo di essere depresso, non è il tuo modo di essere depresso. Il mio modo di essere schizofrenico non è il tuo modo di essere schizofrenico. E quando le neuroscienze ci dovessero dire la depressione è una carenza di serotonina, non mi dicono niente della mia depressione, così come non mi dicono nulla della schizofrenia di un altro. Di questo si era già accorto il grande psichiatra del primo Novecento, Karl Jaspers, il quale aveva detto: smettiamo con la psichiatria esplicativa, quella che spiega le malattie mentali definendoli, perché io posso sapere tutto della schizofrenia e non avere capito niente di questo schizofrenico. Allora bisogna passare da una psichiatria esplicativa, che dice che cos'è una malattia o che cos'è una visione del mondo in casi di normalità, a una psicologia comprensiva, dove la parola comprensiva non significa umano troppo umano, comprensiva significa che io, terapeuta, io psichiatra, attraverso la mia sensibilità, che Jaspers chiama Einfühlung, che noi traduciamo con empatia, cattura il nucleo della patologia delirante, catturato il quale tutto il delirio risulta una perfetta operazione geometrica prevedibile e comprensibile. Ecco cosa vuol dire psichiatria comprensiva. Ma questo lo possiamo fare anche nell'ambito delle persone normali. Se io catturo il nucleo di una visione del mondo, io conosco l'altro, perché lo conosco non quando gli parlo insieme, ma quando catturo la sua simbolica. Gli innamorati si innamorano quando catturano le rispettive simboliche, i nuclei delle loro visioni del mondo. Questi sono gli eventi. Tutto ciò è spiegabile dal punto di vista organicistico? No, perché l'organicismo o l'impostazione neuroscientifica mi spiegherà che cos'è una visione del mondo, che cos'è una depressione, che cos'è una schizofrenia. Ritorniamo cioè alla conoscenza esplicativa delle visioni del mondo e delle patologie, ma non alla modalità con cui noi ci esprimiamo, o in forma depressiva o in forma schizofrenica se stiamo nella patologia, o nelle rispettive visioni del mondo, che possono essere metafisiche, estetiche, teologiche. Ecco, queste configurazioni sono assolutamente irraggiungibili da una impostazione cartesiana, grisingeriana, neuroscientifica. E allora, ad esempio, qui ci soccorre ancora la fenomenologia, che spiega per esempio le patologie a partire da come ciascuno di noi vive il tempo. Il tempo è fatto di presente, passato e futuro. Bene, se nel mio tempo vissuto il passato occupa tutto lo spazio, allora io non riesco più a vivere il presente e non ho più nessun progetto per il futuro. Allora il tempo me lo do io con le mie esperienze biografiche, e se il tempo che io mi do è esclusivamente il passato, sarò un depresso. Se il tempo che io mi do è l'assoluto presente, quindi non ho nessuna responsabilità del passato e nessuna responsabilità del futuro, vivrò in uno stato maniacale di gioia smisurata, di movimenti incondizionati, di capacità di reggere fatiche non indifferenti, avrò una sessualità sfrenata, perché non ho il peso della responsabilità del passato e non ho neanche il peso della progettazione del futuro. La condizione sana è quella di riuscirsi a dare un futuro, ma il tempo vissuto non è il tempo cronologico, non c'è in giro il presente, il passato e il futuro. Io non vivo nel tempo cronologico, io vivo nel tempo vissuto. Nel passato che io mi do, quanto me ne do di passato? Quanto me ne do di futuro? Se io mi do solo il passato come tempo definitivo della mia vita, non mi resta che il suicidio. Se invece mi do solo il presente, non mi resta che la condizione maniacale. Se mi do il futuro, non disancorato da un passato, mi do la responsabilità del passato e anche la forza della progettazione del futuro, con la consapevolezza dei limiti, perché i progetti e i desideri infiniti preparano le sconfitte.